देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte seconda, il capitolo intitolato Restare su per sempre. E siamo giunti nel momento in cui Srila Prabhupada per la prima volta conduce i suoi primi discepoli a fare una bhajan, cioè a cantare Hare Krishna in un luogo pubblico, in un parco a New York. fu una cosa meravigliosa, un'esperienza incredibile che devo allo Swami, perché essa determinò un grande cambiamento in me, tanto che superai la mia timidezza, quella di cantare per la prima volta in mezzo a tutti. Jagannatha. Una folla di curiosi si avvicinò per osservare, anche se nessuno si univa al coro. In pochi minuti due poliziotti si fecero strada tra la folla. «Che cosa succede?» Un vigile chiese rudemente. I ragazzi guardarono Prabhupada. «Non vedi il cartello?» chiese uno dei vigili. Swamiji corrugò la fronte e volse gli occhi verso il cartello. Si alzò e si avviò verso la calda e scomoda strada asfaltata. E si sedette di nuovo mentre i suoi seguaci, ritardatari, lo seguivano per sedersi accanto a lui. Prabhupada continuò il canto per mezz'ora e la folla si fermò ad ascoltare. Un guru non era mai andato sulle strade prima a cantare i nomi di Dio. Dopo il Kirtana chiese una copia dello Srimad Bhagavatam e disse ad Hayagriva di leggere forte dalla prefazione. Con pronuncia chiara Hayagriva lesse: «Le disparità presenti nella società umana sono determinate dalla mancanza di principi fondati sull'esistenza di Dio. Dio esiste ed è onnipotente, da Lui tutto emana, da Lui tutto è mantenuto e in Lui tutto si riassorbe e riposa al tempo dell'annientamento». La folla restò in silenzio. Poi lo Swami e i suoi seguaci tornarono al negozio, sentendosi esultanti e vittoriosi. Avevano rotto il silenzio americano. Allen Ginsberg viveva non lontano da lì, sulla 10ª strada est. Un giorno aveva ricevuto per posta un insolito invito. Pratica la vibrazione trascendentale. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo canto libererà dalla polvere lo specchio della mente. Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Incontri quotidiani alle 7, lunedì, mercoledì e venerdì alle 19. Sei cordialmente invitato a venire e a portare i tuoi amici. Swamiji aveva chiesto ai ragazzi di distribuire l'invito nei dintorni. Una sera, poco dopo aver ricevuto l'invito, Allen Ginsberg e il suo compagno di stanza, Peter Orlovsky, arrivarono al negozio con un furgoncino Volkswagen. Allen era già stato conquistato dal canto del mantra Hare Krishna parecchi anni prima, quando lo aveva incontrato per la prima volta al Kumbh Mela di Allahabad, in India, e da allora lo aveva sempre cantato. I devoti rimasero colpiti nel vedere che il famoso autore di Howl, l'urlo, il personaggio guida della Beat Generation, entrava nel loro umile negozio. Il suo appello alla libertà sessuale, alla marijuana e all'LSD, la sua asserzione che la droga induceva visioni di spiritualità nel panorama quotidiano, le sue idee politiche, la sua esplorazione della pazzia, della rivolta e della nudità, i suoi tentativi di creare un'armonia di anime dalla mentalità simile, influenzarono la mente dei giovani americani, soprattutto di coloro che vivevano nel Lower East Side. Benché secondo la mentalità borghese egli fosse scandaloso e scapigliato, era a suo modo la personalità più famosa che fosse arrivata al negozio prima di allora. Allen Ginsberg racconta: Bhaktivedanta sembrava non avere amici in America, era solo, totalmente solo, ed era andato come un hippie isolato al rifugio più vicino, in cui prendere in affitto un posto dove vivere costava poco. Vi erano poche persone sedute a gambe incrociate sul pavimento, penso che per la maggior parte fossero hippie della Lower East Side, che vagabondavano per le strade, portavano la barba e avevano curiosità, desiderio di conoscere e rispetto per ogni genere di presentazione spirituale. Alcuni di loro sedevano là con occhi vitrei, ma per la maggior parte erano persone gentili, barbuti, informati e curiosi. Provenivano dalla borghesia e si erano rifugiati nell'Lower East Side, che sembrava esattamente la strada dei Sadhu in India. Quella fase della storia underground americana era molto simile. Mi piacque immediatamente l'idea che Swami Bhaktivedanta avesse scelto il Lower East Side di New York per la sua pratica. Era andato alle profonde radici, era andato nel posto che assomigliava più di ogni altro alle strade di Calcutta. Allen e Peter erano venuti per il Kirtan, ma non era ancora l'ora. Prabhupada non era sceso e si presentarono di nuovo un nuovo armonium ai devoti. «È per il Kirtan», disse Allen, «una piccola donazione». Allen si fermò sulla porta del negozio a parlare con Hayagriva e gli raccontò che aveva cantato Hare Krishna in tutto il mondo, alle marce della pace, agli incontri di poesia, a Praga durante una processione, a una riunione di scrittori a Mosca. Krishna laico, aggiunse Allen, ma sempre Hare Krishna. Poi Prabhupada entrò. Allen e Peter si sedettero insieme agli altri e si unirono al Kirtan. Allen suonava l'armonium. Allen racconta, ero stupito che Prabhupada fosse arrivato con il canto, perché esso sembrava una nuova linfa venuta dall'India. Avevo girato dappertutto cantando Hare Krishna, ma non avevo mai capito esattamente perché o che cosa il canto significasse. Ero sorpreso di vedere che lo Swami seguiva una melodia differente, perché credevo che la melodia che conoscevo fosse la melodia universale. Mi ero così abituato a essa che in realtà si può dire che ciò che maggiormente mi differenziava da lui era il tono. L'avevo così solidificato nella mia mente per anni che ascoltare un altro tono spalancò la mia mente. Dopo la lezione, Allen si fece avanti per incontrare Prabhupada, che era ancora seduto sulla predella. Gli offrì i suoi maggi a mani giunte e toccò i piedi di Prabhupada, il quale ricambiò il saluto con un gesto del capo e unendo le palme. Si scambiarono poche parole e poi Prabhupada tornò nel suo appartamento. Allen disse ad Hayagriva che gli sarebbe piaciuto tornare un'altra volta per parlare con Prabhupada. Hayagriva lo invitò a venire il giorno dopo e a fermarsi per il prasadam di mezzogiorno. Non pensi che lo Swami sia un po' troppo esoterico per New York? Chiese Allen. Hayagriva rifletté un attimo. Forse, rispose. Hayagriva allora chiese ad Allen di aiutare lo Swami perché il suo permesso di residenza sarebbe scaduto molto presto. era entrato con un visto che scadeva entro 2 mesi e l'aveva sempre fatto rinnovare ogni 2 mesi. Così era andato avanti per 1 anno, ma l'ultima volta che aveva chiesto un prolungamento aveva avuto un rifiuto. «Abbiamo bisogno di un avvocato esperto per le pratiche dell'immigrazione», disse Agriva. «Ci penso io», Allen lo rassicurò. Il mattino dopo, Allen Ginsberg tornò con un assegno e un altro armonium. Su, nell'appartamento di Prabhupada, Allen gli fece ascoltare la sua melodia per il canto Hare Krishna e poi parlò con lui. Allen racconta: «Mi sentivo un po' imbarazzato con lui perché non sapevo da dove veniva. Avevo questo armonium e volevo donarlo e avevo anche un po' di denaro. Pensai che fosse molto importante che fosse qui per spiegare il canto del mantra Hare Krishna. Sarebbe stato un modo di giustificare il mio canto. Sapevo cosa stavo facendo, ma non avevo nessuna base teologica per soddisfare ulteriori domande. E qui vi era qualcuno che poteva farlo. Perciò pensavo che fosse veramente un grande evento. Ora potevo andare in giro a cantare Hare Krishna e se qualcuno voleva conoscere il significato potevo mandarlo da Swami Bhaktivedanta per trovarlo. Se qualcuno voleva conoscere tutti i particolari e conoscere la storia completa potevo mandarlo da lui». Egli mi parlò del suo maestro, mi parlò di Sri Chaitanya e della linea che risaliva nel tempo. La sua testa era piena di tante cose e di tutto ciò che stava facendo. Stava già lavorando alle sue traduzioni. Sembrava che stesse seduto lì sempre, giorno dopo giorno, notte dopo notte. Pensai che doveva avere 1 o 2 persone che lo aiutavano. Prabhupada fu molto cordiale con Allen, citando un passo della Bhagavad Gita dove Krishna dice che la massa segue l'esempio che i grandi uomini stabiliscono con il loro comportamento. Prabhupada chiese ad Allen di continuare a cantare Hare Krishna tutte le volte che ne aveva l'opportunità. Così gli altri avrebbero seguito il suo esempio. Gli parlò di Sri Chaitanya, che aveva organizzato il primo movimento di disobbedienza civile in India, guidando una marcia di protesta del Sankirtan contro il governo musulmano. Allen era affascinato. Si divertiva a parlare con lo Swami. Tuttavia, tra loro vi erano differenze di vedute. Quando Allen espresse la sua ammirazione per un ben noto uomo santo del Bengala, Prabhupada disse che il santo era un uomo falso. Allen ne restò turbato. Non aveva mai udito uno Swami criticare severamente le pratiche di un altro Swami. Sulla base della testimonianza vedica, Prabhupada spiegò la ragione di fondo del suo atteggiamento critico. E Allen ammise di aver ingenuamente pensato che tutti gli uomini santi fossero santi al 100%. In seguito a questa spiegazione, egli decise di non accettare un sadhu, incluso Prabhupada, con fede cieca. Decise di guardare Prabhupada in una luce più severa, con occhio critico. Allen racconta: «Avevo un'attitudine di rispetto che era superstiziosa. Probabilmente si trattava di un'impressione idiota dovuta alla mia mentalità. Così l'insegnamento di Bhaktivedanta era stato utile per far sì che io mettessi in dubbio l'esattezza della mia opinione e mettessi in discussione anche lui, senza darlo per scontato». Allen descrisse una visione divina che aveva avuto. William Blake gli era apparso in sogno e in qualche modo gli aveva compreso la vanità del tutto. Un sadhu a Vrindavana gli aveva detto che ciò significava che William Blake era il suo guru. Questo però non fece impressione su Srila Prabhupada. Allen racconta: «La cosa più importante al di sopra e al di là di ogni differenza era il senso di dolcezza che emanava. Una personale e non egoistica dolcezza, simile a una devozione totale. Fu questo a conquistarmi. Qualunque domanda o dubbio intellettuale avessi, o cinici punti di vista dettati dall'ego, in sua presenza si avvertiva a una specie di incantesimo personale, dovuto alla sua completa dedizione. E questo risolveva tutti i nostri conflitti. benché non fossi d'accordo con lui, mi piaceva molto stare in sua compagnia. Allen aderì alla richiesta di Prabhupada di cantare di più e di cercare di abbandonare il fumo. «Vuoi realmente trasformare in Vaishnava questi giovani americani?» chiese Allen. «Sì», rispose Prabhupada con un'aria felice. «Li farò diventare tutti Brahmana». Allen lasciò un assegno di $200, sufficiente a coprire le spese legali per ottenere il prolungamento del permesso di soggiorno, e gli augurò buona fortuna. Brahmana, Allen si domandava come tale trasformazione fosse possibile. Settembre. Era Radhastami, il giorno dell'apparizione di Srimati Radharani, l'eterna consorte di Krishna. Prabhupada celebrò le seconde iniziazioni. Kate diventò Kirtanananda. Steve diventò Satsvarupa. Bruce diventò Brahmananda. E Chuck diventò Achyutananda. Fu un altro giorno di festa, con un fuoco del sacrificio nella stanza anteriore dell'appartamento di Prabhupada e un grande banchetto. Prabhupada viveva proprio nel mezzo della controcultura degli allucinogeni, in una zona dove i giovani stavano cercando quasi disperatamente di alterare la loro coscienza con qualche droga o con qualche altro mezzo. Quello che riuscivano a trovare, qualsiasi cosa. Prabhupada li rassicurava, affermando che potevano raggiungere il livello più alto di coscienza, secondo il loro desiderio, cantando Hare Krishna. Era inevitabile che nello spiegare la coscienza di Krishna dovesse fare allusione all'esperienza degli allucinogeni, anche se era solo per mostrare che si trattava di due strade opposte. Conosceva bene gli argomenti di quei sadhu indiani che fumavano ganja e hashish con la scusa che queste sostanze favorivano la meditazione. Anche prima di aver lasciato l'India, i turisti hippie erano diventati un aspetto familiare sulle strade di Delhi. Gli hippie erano entrati attratti dall'India per la sua cultura mistica e perché offriva un facile accesso alla droga. Volevano incontrare i loro colleghi indiani che li rassicuravano dicendo che prendere hashish era spirituale. E poi sarebbero tornati in America per diffondere le loro errate concezioni a proposito della cultura spirituale dell'India. Era un modo di vivere. I principali negozi della zona vendevano tutto il necessario, marijuana, LSD, peyote e droghe pesanti come l'eroina e barbiturici. Si acquistavano facilmente per la strada e nei parchi. I giornali underground riferivano importanti notizie sul panorama della droga. Pubblicavano i fumetti del Capitano Fuori e giochi di parole incrociate che solo i vecchi freak potevano risolvere. Prabhupada doveva insegnare che la coscienza di Krishna era al di là dei trip con l'LSD, tanto venerati. Siete convinti che l'LSD possa produrre l'estasi e una coscienza più alta? Chiese una volta al suo auditorio, venuti al negozio per ascoltarlo. Allora immaginate una stanza piena di LSD. La coscienza di Krishna è così. Molti venivano a chiedere ai discepoli dello Swami, ma riuscite a sballare con questo? E i devoti rispondevano, certamente puoi sballare semplicemente cantando, perché non provi? Greg Scharf, fratello di Brahmananda, non aveva mai fatto uso di LSD, ma voleva una coscienza più alta. Fu così che decise di tentare con il canto. Greg racconta, avevo 18 anni, tutti coloro che frequentavano il negozio avevano fatto uso di LSD e io pensavo che avrei dovuto fare altrettanto perché volevo sentirmi partecipe. Perciò chiesi a Umapati, senti Umapati, pensi che dovrei prendere l'LSD? Penso che dovrei farlo, perché non capisco ciò di cui voi ragazzi state parlando. No, egli rispose. Swamiji dice che l'LSD non è necessario. Io non l'ho mai preso e penso che sia meglio così. Ayagriva racconta, hai mai sentito parlare di LSD? È uno psichedelico a forma di pillola. Se la prendi puoi avere delle estasi religiose. Pensi che possa aiutare la mia vita spirituale? Prabhupada rispose, non hai bisogno di prendere niente per la tua vita spirituale. La tua spiritualità è già presente. Se qualcun altro gli avesse fatto un discorso del genere, Ayagriva non sarebbe stato d'accordo con lui. Ma poiché Swamiji appariva positivo in modo assoluto, il problema di non essere d'accordo non si poneva nemmeno. Sat Svarupa racconta, sapevo che Swamiji si trovava in uno stato di coscienza elevato e speravo che in qualche modo mi avrebbe insegnato quel procedimento. Nell'intimità della sua stanza gli chiesi, esiste un avanzamento spirituale di possibile acquisizione grazie al quale non si cada più? La sua risposta affermativa mi convinse che i miei tentativi di ottenere la spiritualità con l'LSD, solo per ricadere giù dopo un po' di tempo, potevano essere rimpiazzati da una vita spirituale totale, come quella di Swamiji. Vedendo che egli ne era convinto, mi convinsi anch'io. Greg racconta, l'LSD era la droga spirituale del momento e Swamiji era il solo che osasse parlarne male, dicendo che era un'assurdità. Penso che questa fosse la prima battaglia da vincere nel tentativo di promuovere il suo movimento nell'Our East Side. Anche coloro che venivano regolarmente nel negozio pensavano che l'LSD fosse una cosa buona. I famosi esperimenti con l'LSD in quei giorni erano forse quelli di Timothy Leary e di Richard Alpert, due insegnanti di psicologia di Harvard che avevano studiato gli effetti della droga e pubblicato i risultati delle loro ricerche sulle riviste di psicologia. sostenendo l'uso dell'LSD ai fini della realizzazione del sé e del soddisfacimento individuale. Dopo essere stato radiato da Harvard, Timothy Leary continuò la sua campagna fino a diventare il sacerdote nazionale dell'LSD. E per qualche tempo guidò una comune LSD a Millbrook, nello stato di New York. Quando i membri della comune di Millbrook sentirono parlare dello Swami dell'Our East Side, che guidava i suoi seguaci in un canto grazie al quale era possibile acquisire uno stato di coscienza superiore, cominciarono a frequentare il negozio. Una sera, in gruppo, una decina di hippie della comune di Millbrook vennero per partecipare al Kirtan dello Swami. Tutti cantarono, non tanto per adorare Krishna, ma per vedere che genere di effetti poteva produrre il canto. E dopo la lezione, uno dei capi di Millbrook fece una domanda sugli allucinogeni. Prabhupada rispose che la droga non era necessaria ai fini della realizzazione spirituale, non poteva produrre una coscienza spirituale, e aggiunse che tutte le visioni religiose indotte dalla droga erano semplici allucinazioni. Realizzare Dio non era così facile e a buon mercato. Non era sufficiente prendere una pillola o fumare qualcosa. Cantare Hare Krishna, disse, era un metodo per purificarsi, per riportare alla luce la propria coscienza pura. Prendere gli allucinogeni non sarebbe servito ad altro che ad aumentare lo strato di copertura e a ostacolare la realizzazione del sé. Ma tu hai mai usato l'LSD? La domanda era diventata una sfida. No, rispose Prabhupada, non ho mai fatto uso di queste cose, nemmeno di sigarette e di tè. Se non l'hai mai preso, come puoi dire che cos'è? Quelli di Millbrook si guardarono attorno sorridendo. Due e tre scoppiarono a ridere e facevano schioccare le dita pensando che lo Swami fosse stato sistemato. Non le ho prese, rispose maestosamente Swamiji dalla sua piattaforma. Ma i miei discepoli le hanno prese tutte. Marijuana, LSD, molte volte, eppure le hanno abbandonate. Potete sentire ciò che dicono. Ayagriva, puoi parlare tu? Ayagriva allora si sollevò un poco, raddrizzando la schiena. Poi parlò con voce stentorea, esibendo la sua capacità dialettica. Beh, non importa quanto riesci ad andare in alto con l'LSD, alla fine raggiungi la vetta e devi tornare giù. È come viaggiare nello spazio con un razzo. Questo era uno degli esempi preferiti dello Swami. La tua navicella spaziale può spingersi molto lontano dalla Terra, per migliaia di miglia, ma non puoi viaggiare all'infinito. A un certo punto dovrà atterrare. Con l'LSD si ha l'impressione di andare in alto, ma alla fine bisogna discendere. Questa non è coscienza spirituale. Quando riesci veramente a raggiungere la coscienza spirituale, la coscienza di Krishna, resti in alto. Poiché raggiungi Krishna, non devi più ridiscendere. Puoi restare in alto per sempre. Prabhupada era seduto nella stanza con Ayagriva, Umapati e altri discepoli. L'incontro della sera era appena terminato e i visitatori della comune di Millbrook se n'erano andati. La coscienza di Krishna è così bella, disse Umapati. Vai sempre più su e non sei costretto a tornare giù. Swami sorrise. Sì, hai ragione. Non si torna più giù, disse Umapati ridendo. E anche gli altri cominciarono a ridere. Alcuni si misero a battere le mani ripetendo: non si torna più giù. La conversazione ispirò Ayagriva e Umapati a produrre un nuovo volantino. rimanete in alto per sempre, non ci saranno più down. Praticate la coscienza di Krishna, espandete la vostra coscienza con la vibrazione sonora trascendentale Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Il volantino continuava a magnificare la coscienza di Krishna come il migliore tra tutti i sistemi per l'espansione della coscienza, di espressioni come non più atterraggi e sintonizzatevi, e condannava l'uso di metodi artificiali per la realizzazione del sé e per l'espansione della coscienza. Qualcuno obiettò che il volantino si ispirava troppo allo stile hippie, ma Prabhupada disse che andava bene. Greg racconta, quando le persone drogate del Lower East Side parlarono con Swamiji, egli fu molto paziente, spiegò loro una filosofia di cui non avevano mai sentito parlare prima. Quando qualcuno usa l'LSD, si chiude in se stesso e non comprende bene ciò che gli viene detto. Perciò Swamiji si soffermava su particolari punti e loro non capivano. Egli doveva quindi ripetere la medesima spiegazione. Era molto paziente, ma non cedeva quando essi sostenevano che l'LSD era un aiuto spirituale autentico per la realizzazione del sé. Ottobre 1966. Tamsing Square Park. Era il parco del Lower East Side, la settima strada, con i suoi edifici di pietra marrone e altri 4 o 5 piani, lo delimitava a sud. A nord c'era la decima strada, con altre case di pietra marrone, ma meglio conservate, e il vecchissimo piccolo edificio della biblioteca comunale di Tompkins Square Park. Sul lato del parco, sulla Avenue B, c'era la chiesa di Santa Brigida, che era stata costruita nel 1848, quando la zona era abitata solo da irlandesi. La chiesa, la scuola e la canonica occupavano tutto l'isolato. Sul lato ovest del parco si snodava l'Avenue A, con la sua fila di vecchi negozi di caramelle che vendevano giornali, riviste, sigarette e zabaione al sales, al banco. E si trovavano anche alcune drogherie, qualche bar e un paio di ristoranti slavi specializzati in minestre di verdure a buon prezzo, che inducevano ucraini e hippie a sedersi fianco a fianco per provvedere al sostentamento del corpo. I 4 ettari di parco erano disseminati di alberi, ma almeno la metà della superficie del parco era asfaltata. Una pesante rete metallica, alta 1,5 metri, costeggiava i prati e proteggeva il tappeto erboso. La rete, i molti viali del parco e le molte entrate davano l'impressione di un labirinto. Faceva ancora bel tempo, era domenica e il parco era pieno di gente. Quasi tutto lo spazio, sulle panchine che costeggiavano i viali, era occupato. Vi erano molte persone anziane, per lo più impiegati ucraini in abiti e maglioni completamente fuori moda. Nonostante il caldo, essi se ne stavano seduti in gruppi a chiacchierare. Nel parco vi erano anche molti bambini, soprattutto figli di portoricani e di gente di colore, ma si vedevano anche biondi ragazzini dei bassi fondi con la faccia dura che correvano qua e là in bicicletta o giocavano al pallone o a frisbee. I campi di pallacanestro e di pallavolo erano occupati dai ragazzi un po' più grandi e come sempre c'era una gran quantità di cani sciolti che correvano dappertutto. Un chioschetto di marmo in miniatura, quattro colonne che contenevano una fontanella, era un ricordo di altri tempi. Nel 1891, diceva l'iscrizione. Ai quattro lati si leggevano le parole speranza, fede, carità e temperanza. Ma qualcuno aveva tinto di nero l'intera struttura, tracciando rozzi segni e nomi e iniziali praticamente illeggibili. Quel giorno una panchina era stata occupata da alcuni percussionisti di conga e bongo e l'intero parco pulsava dei loro ritmi prepotenti. Inoltre si aggiungevano gli hippie che erano differenti dagli altri, i barbuti ragazzi della nuova bohème e le loro ragazze dai lunghi capelli che indossavano vecchi blue jeans erano ancora personaggi insoliti. Anche nel crogiolo del Lower East Side la loro presenza creava tensione. Venivano da famiglie della media borghesia, perciò non erano stati spinti nei bassi fondi da necessità economiche. Questo fatto creava conflitti nella relazione con gli altri immigrati, più poveri. La ben nota tendenza degli hippie verso gli allucinogeni, la loro rivolta contro la famiglia e la ricchezza materiale, il loro impegno nell'avanguardia, li rendeva talvolta una minoranza disprezzata nella zona. Tuttavia, poiché gli hippie formavano gruppi compatti e si occupavano della loro rivoluzione di pace e amore, generalmente erano tollerati e anche se non apprezzati. Tra i giovani hippie di Tompkins Square Park c'erano vari gruppi. Vi erano gli amici che avevano frequentato la medesima scuola e prendevano insieme le medesime droghe, coloro che condividevano una particolare filosofia nel campo dell'arte, della letteratura, della politica e della metapsichica. E poi c'erano gli innamorati, c'erano gruppi che si mantenevano uniti per ragioni indecifrabili, eccetto che per l'intento comune di pensare ai fatti loro. Ve n'erano altri che vivevano come eremiti. Qualche solitario se ne stava seduto sulla panchina del parco ad analizzare gli effetti della cocaina con lo sguardo fisso sulle foglie verdi che stranamente arrugginivano sui rami. Fissava il cielo blu sopra le case o la spazzatura che stava ai suoi piedi, seguendo docile la mente. Dalla paura all'illuminazione, al disgusto, all'allucinazione e così via. Finché l'effetto cominciava a svanire e lui tornava a essere un comune estraneo. A volte gli hippie rimanevano tutta la notte a spaziare nel parco, finché alle prime luci dell'alba si allungavano sulla loro panchina per dormire. Gli hippies invadevano il parco soprattutto di domenica, se non altro attraversavano il parco per andare a San Marco oppure al Greenwich Village o alla metropolitana di Lexington Avenue, ad Astor Place o alla metropolitana di Hay-Handy tra Houston e la Seconda Avenue, oppure per prendere un autobus che andava al centro sulla Prima Avenue o un tram che portava in periferia sulla Seconda, o percorreva la circonvallazione sulla Nona Avenue. Alcuni andavano al parco soltanto per uscire di casa e sedersi insieme all'aperto per sballare, parlare o camminare nel dedalo dei viali del parco. Ma qualunque interesse o motivazione gli hippie avessero, il Lower East Side era un elemento essenziale della loro mistica. Non era semplicemente una sporca zona di bassi fondi, era il posto migliore del mondo per fare esperimenti sulla coscienza. Con la sua sporcizia, la carica di violenza e la vita ghettizzata delle case di pietra scura, il Lower East Side era ancora l'avanguardia della rivoluzione nell'espansione della mente. Se non vivevi là, non prendevi allucinogeni o marijuana, se non ti dedicavi almeno intellettualmente alla ricerca di una libera religione, allora non eri illuminato e non partecipavi all'evoluzione più progressista dell'esistenza umana. Era questa ricerca, al di là della tediosa esistenza nell'America ordinaria, materialista e perbenista, che unificava l'eclettico gruppo di hippie nel Lower East Side. In questo caotico scenario entrò Swamiji con i suoi seguaci e si sedette per fare un kirtan. Tre o quattro devoti lo avevano preceduto, avevano scelto un'area libera del parco, avevano steso il tappeto orientale, dono di Robert Nilsson, si erano seduti e avevano cominciato a suonare i kartal e a cantare Hare Krishna. Immediatamente alcuni ragazzi si erano avvicinati sulle loro biciclette, frenando appena fuori del tappeto, ed erano rimasti lì, seduti sulle bici, con i piedi poggiati in terra, e li fissavano con curiosità e irriverenza. Altri passanti si avvicinarono per ascoltare. Nel frattempo, Swamiji, accompagnato da una mezza dozzina di discepoli, stava arrivando a piedi attraverso gli otto isolati che separavano il parco dal negozietto. Brahmananda portava l'armonium e il bongo dello Swami. Kirtanananda, che su richiesta dello Swami si era rasato e si era vestito di ampi drappi color canarino, era un nuovo oggetto di curiosità. Alcuni automobilisti rallentavano per dare un'occhiata e si sporgevano dai finestrini fissando a bocca aperta gli abiti stravaganti e le teste rasate. Mentre il gruppo passava davanti a un negozio, gli avventori all'interno richiamavano l'attenzione degli altri indicando lo spettacolo. Le persone nelle case si affacciavano alle finestre, pensando che lo Swami e i suoi seguaci facessero parte di una parata. In particolare i giovani portoricani non riuscivano a contenersi e la loro reazione esplodeva. «Ehi, Buddha!» schernivano. «Hai dimenticato di toglierti il pigiama!» Poi gridavano imitando gli urli di guerra degli indiani, come avevano visto fare nei film western di Hollywood. «Ehi, sono arabi!» esclamò un provocatore e cominciò a imitare quella che lui credeva una danza orientale. Nessuno sulla strada sapeva qualcosa della coscienza di Krishna e nemmeno della cultura e della tradizione hindu. Per loro, i ragazzi che seguivano lo Swami non erano che una masnada di hippie pazzi che si mettevano in mostra per farsi notare, ma non sapevano cosa pensare dello Swami. Lo Swami era differente, anche verso di lui comunque mantenevano un atteggiamento di sospetto. Altri invece, come Irving Halpern, un veterano del Lower East Side, sentivano una certa simpatia per questo straniero, perché sembrava una persona dignitosa dedita a una missione di pace. Arvind Halpern racconta: molti avevano strane idee di ciò che fosse uno swami, come se si aspettassero tutto a un tratto di vedere qualcuno che si sdraiava su materassini di chiodi o altre simili assurdità. Ma ecco che invece, nel mezzo dell'ostilità, era apparso un essere dignitoso, dolce, pacifico, gentile, con evidenti buone intenzioni. Hippie. Che cosa sono, comunisti? Mentre i giovani li schernivano, le persone anziane o quelle di mezza età scuotevano la testa. Oppure li fissavano freddamente, incapaci di comprenderli. La via verso il parco si riempì di bestemmie, di battute offensive, di tensione, ma non di violenza. Dopo il Kirtan, che aveva avuto successo al Washington Square Park, lo Swami aveva fatto uscire in parata un gruppo di 3 o 4 devoti per cantare e suonare i cembali nelle strade e sui marciapiedi del Lower East Side. In un'occasione erano stati bombardati con water balloons e uova e talvolta avevano dovuto affrontare qualche spaccone voglioso di azzuffarsi, ma non erano mai stati attaccati, solo squadrati e aggrediti con urla e con risate di scherno. I vari gruppi etnici della zona conclusero che quel giorno Prabhupada e i suoi seguaci erano usciti nei loro costumi esotici al solo scopo di scherzare un po', di fare un po' di confusione e di farsi notare per la loro stravaganza. Sentivano che le loro reazioni erano del tutto naturali per qualsiasi normale e rispettabile abitante dei bassi fondi americani. Fu dunque un'avventura per il gruppo raggiungere il parco. Swamiji, tuttavia, non era turbato. «Che cosa dicono?» chiese un paio di volte. E Brahmananda glielo spiegò. Swamiji aveva un modo tutto suo di camminare a testa alta, con il mento in su. Questo gli dava un aspetto aristocratico e deciso. La sua visione era spirituale, vedeva tutti come anime spirituali e sapeva che tutto era sotto il controllo di Krishna. A parte ciò, peraltro, anche da un punto di vista materiale, non aveva paura del pandemonio della città. Dopotutto, era un veterano di Calcutta. Il kirtan durava già da 5 minuti quando Swamiji arrivò. Uscendo dalle sue scarpe bianche, proprio come se fosse a casa, nel tempio, si sedette sul tappeto con i suoi seguaci, che ora avevano interrotto il loro canto e lo guardavano. Portava un maglione rosa e attorno alle spalle uno scialle di kadi. Sorrise. Guardando il suo gruppo, suggerì il ritmo dicendo 1, 2, 3. Cominciò a battere le mani mentre continuava a cantare 1, 2, 3. Entrarono prima i karta con il ritmo sbagliato, ma lui continuava a tenere il ritmo battendo le mani finché il gruppo riuscì a seguirlo, battendo mani e cembali senz'arte, con colpi lenti e regolari. Cominciò a cantare preghiere che nessun altro conosceva. Vandeham Sri Guru Sri Yutam Pada Kamalam Sri Gurum Vaishnavamscha. La sua voce era dolce come l'armonium, ricca delle sfumature della melodia bengali. Seduto su un tappeto sotto una grande quercia, cantava le misteriose preghiere sanscrite. Nessuno dei suoi seguaci conosceva qualche altro mantra all'infuori di Hare Krishna, però conoscevano Swamiji. Tenevano il ritmo ascoltando con attenzione, mentre sulla strada i camion passavano e in lontananza si udivano risuonare i tamburi conga. Mentre lui cantava Sri Rupam Saraga Jatam, si avvicinarono dei cani, i ragazzini stavano lì a occhi spalancati e alcuni provocatori puntavano il dito. Ehi ragazzi, chi è quel prete? Ma la sua voce era il rifugio, al di là delle dualità contrastanti. I ragazzi continuavano a suonare i cembali, mentre lui continuava da solo il suo canto. Sri Radha Krishna Padam. Prabhupada cantava preghiere in lode del puro amore di Srimati Radharani. Srimati Radharani, la gopi più amata da Krishna. Ogni parola tramandata attraverso i secoli dai compagni intimi di Krishna era satura di un profondo significato trascendentale che lui soltanto capiva. Sahagana, Lalita, Srivisakam, Vitam, Cha. E sulla voce di Srila Prabhupada, che termina anche per oggi, la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Restare su per sempre.
Bandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna